se nella gola ti senti un groppo e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. Ed ora sei zoppo e sei allergico pure ai maledetti pioppi, sei in crisi. All you need is pop, all you need is pop, scegli radio pop, pop is all you need.
E allora, se anche tu hai bisogno di pop, hai bisogno di amore, hai voglia di stare insieme a noi, a questa grande famiglia che esiste da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante, e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande, con te, per te.
Vado di sigla?
Sigla!
Sigla! Sigla.
Allora, benvenuti, grazie, perché comunque pochi ma buoni, per cui può essere anche più discorsivo, più colloquiale. Io non so bene che cosa c'è, non ero sulla locandina, nel senso che era presente a Marco Schiaffino, Gian Piero Kesten, chi se ne frega, sono nel posto più basso, più sfigato e non mi intendo di informatica, per cui buona giornata, io me ne... No, non è vero.
Sei il conduttore ideale.
Sì, esatto, quello che non sa assolutamente nulla. Allora, so che si parla di Twitter. Twitter è il social... Non per giovanissimi, così viene inteso dai più giovani.
Sì, via di mezzo. Mm. Diciamo che Facebook è proprio il social network boomer.
Esatto.
Ah, cioè Facebook è più da...
Ah, sì, diciamo che Facebook è proprio quello da boomer, siamo d'accordo.
Vero? Più di Twitter?
Twitter non è tanto da boomer, Twitter è più da una certa, un certo tipo di
persona. Da persona saputa.
Sì, da comunicatori, quel mondo lì.
Ok, aspetta, mi metto più avanti perché sennò vi girate verso di me, non cagate loro che... Okay, sono
no,
pochi,
infatti è un casino, se conduzione okay. A tre...
Okay. Ok, però quindi è più, come dire, da un punto, non è tanto su una linea anagrafica, ma dal punto di vista dell'utilizzo. Ok, che succede con Twitter? Cosa c'entra quello lì con Twitter?
Allora, il problema grosso è che Elon Musk, se non succede niente di strano, però poi l'affrontiamo sto discorso, dovrebbe diventare il nuovo proprietario di Twitter, cosa che non è così neutra, nel senso che non è come se si comprasse, ah proprio hai deciso
sì,
che
sì,
fai il salto alla quaglia, va bene. E, il punto fondamentale è che Twitter non è un social network come gli altri, perché ha delle caratteristiche che col tempo, fra l'altro, sono anche acuite abbastanza. Facciamo la storia di Twitter.
Facciamo la storia di Twitter addirittura.
Dai, 2006.
2006, vabbè.
Il logo però faceva cagare, questo si può...
Allora, sul logo chicca, nel senso, il primo logo che vedete lì a sinistra è quello che Jack Dorsey ha scelto insieme ai suoi soci nel 2006, salvo un anno dopo accorgersi che era un pezzo di una clip art che però aveva il copyright di uno, e quindi non era una bellissima idea tenerlo, e quindi l'hanno cambiato, poi hanno fatto la versione fumettosa che c'è in mezzo, poi hanno fatto l'altra e finalmente nel 2012 sono arrivati al logo definitivo. Diciamo che non avevano le idee chiarissime sul logo. Fra l'altro la cosa divertente è che quello in mezzo lo chiamavano Larry the Bird, in onore di Larry Bird.
Ah sì?
Dei Boston Celtics, sì. Okay. Poi invece è diventato semplicemente il Twitter Bird. Hanno mollato sta cosa qua perché... boh, forse prima di copyright.
Ah beh, potrebbe anche essere. Dicevamo, storia di Twitter. Vabbè, magari mi presento, visto che a differenza
vostra è vero,
non sono una celebrità.
Andrea Daniele Signorelli.
Sono giornalista, freelance, mi occupo di innovazione digitale, ragion per cui sono titolato a raccontarvi la storia di Twitter in maniera molto breve.
Ti fermo un attimo, dico solo che non ti ho presentato perché non ero scritto come presentatore. Sì, no, esatto, presentato.
È la ripicca, sì, questa sì, era cioè, la ripicca.
Sì, assolutamente, no, mi attengo a quello che mi...
No, anche perché gli ascoltatori di Doppio Click lui l'hanno sentito un po' di volte.
un paio.
Nasce nel 2006, un anno prima di Facebook in verità, e si caratterizza fin dall'inizio del fatto che se Facebook è un po' il social in cui tu scrivi per mostrare ai tuoi amici, per una cerchia un po' più chiusa, per mostrarti all'interno il fatto delle vacanze, i tuoi pensieri che tutti vogliono assolutamente conoscere, e queste cose qui sono rivolte un po' a un gruppo chiuso di amici, conoscenti, parenti, colleghi. L'obiettivo di Twitter è invece quello di lanciare una sorta di freccia che potenzialmente può esplodere e diffondersi a macchia d'olio, diventare virale, ma nel senso proprio di uscire completamente, da far esplodere la tua bolla di contatti e diffondersi ovunque. Questo è proprio fin dall'inizio quello che lo differenzia da Facebook. L'altro aspetto fondamentale, che è quello a cui poi accennavamo, è che se Facebook è utilizzato da chiunque, fondamentalmente, fin dall'inizio Twitter si caratterizza per essere il social prediletto da giornalisti, politici, imprenditori, comunicatori, appassionati di criptovalute, un ambiente tra l'elitario e il nerd e un po' comunicazione. E che poi ci torneremo sopra, e questo è l'elemento secondo me fondamentale quando si valuta un po' l'impatto che ha Twitter, è quello che fa sì che Twitter abbia una, se ne parla tantissimo, per assurdo si parla molto più di Twitter di quanto si parli di Instagram o di TikTok, ecco, consideriamo che Twitter ha circa un decimo degli utenti di Facebook. Facebook sta a 2,9 miliardi di utenti attivi mensilmente, Twitter attorno ai 300 milioni, sono meno di Snapchat. Quindi per assurdo è o di Pinterest o di altri social di cui non si parla mai. Quindi a questo, però per la sua caratteristica, per il tipo di utenza che ha Twitter, ha questo impatto mediatico e questa importanza sociopolitica, diciamo, spropositata per le dimensioni.
Sì, fra l'altro la cosa divertente è che se si va a guardare il numero di utenti di Twitter, sono 1,9 miliardi, di cui attivi quotidianamente, attivi soltanto 330 milioni. E questo poi è un discorso che tornerà con la questione Musk, perché? Perché uno dei temi, che è quello che diceva prima Daniele, del fatto che si può essere letti da chiunque, con Twitter io non posso scegliere chi mi legge, è anche il motivo per cui ci sono un mucchio di utenti che hanno più account. Allora, esempio mio, che storicamente ho sempre fatto il giornalista e l'attivista politico, Twitter a un certo punto ho smesso di usarlo, perché non potevo decidere chi mi seguisse, non potevo fare l'account Marco attivista politico e Marco giornalista, quindi il rischio era che quando io chiamavo all'insurrezione per abbattere il sistema capitalista mi leggessero tutti quelli che poi dovevo intervistare il giorno dopo e mi dovevano dire come andava il mercato azionario della loro azienda, quindi quello è un problema. E, l'altra cosa di Twitter è che è nata nel periodo della bolla web e quindi è la classica startup che ha campato di capitalizzazione, perché se andiamo a guardare l'andamento dei profitti di Twitter fa schifo.
Cioè la prima volta che ha guadagnato è stato nel 2018? Prima era sempre in negativo?
Sì.
Bravi.
Non male. Questo è... Poi non si è capito cosa sia successo nel 2018 e nel 2019, però poi è tornato tutto normale perché si sono preso una stampata.
Sì, esatto.
Nel 2020, che fra l'altro io pensavo, quando ho visto il grafico, ho detto vabbè, quei picchi lì saranno le elezioni negli Stati Uniti. No, le elezioni negli Stati Uniti erano nel 2020, quindi boh.
Molto bravi a chiedere capitali, evidentemente, perché sono riusciti a convincerli per un sacco di volte.
Sì, sono, da quel punto di vista è un po' uno schema che abbiamo già visto.
È uno schema che abbiamo già visto, è la classica perdita, chi se ne frega, perché tanto hanno un tale capitale iniziale di investitori che hanno scommesso su Twitter che loro possono permettersi di bruciare soldi e tenere in piedi l'azienda, che comunque è anche quotata in borsa, quindi genera risorse anche tramite il valore delle azioni, che però è estremamente fluttuante e ha un valore complessivo che rispetto agli altri colossi, come dicevamo prima,
fa schifo,
è ridicolo. Cioè comunque Elon Musk ha proposto di comprarla, la prima proposta era comprare Twitter per 47 miliardi di dollari. Credo che comprare Facebook possa costare tipo mille miliardi di dollari, è una cifra sensata. E ultimamente si stanno un po' rimettendo in sesto anche con le finanze, nell'ultimo trimestre è andata abbastanza bene, però diciamo che i social network vivono di scala, cioè per fare tanti soldi devi avere tantissimi utenti, perché vivono sulle pubblicità. Io mando pubblicità personalizzate, se questo meccanismo delle pubblicità funziona, ecco che l'economia di scala parte in grana e poi ti fa macinare quantità di soldi. Twitter, abbiamo visto, ha poca utenza, molti degli utenti iscritti sono magari poco attivi, uno tende ad avere una fruizione passiva di Twitter, mi scrollo, vedo un po' cosa dicono i potenti del mondo, ma non è che la si usi attivamente come Instagram. E questo ovviamente pone dei problemi a livello economico, perché è più difficile targettizzare la pubblicità per un utente che non lo usa più di tanto, che lo usa saltuariamente, gli utenti sono pochi e questi sono i risultati.
Sì, fra l'altro, quello a cui accennava i potenti del mondo, la cosa abbastanza impressionante è che Twitter è diventato uno strumento, praticamente un ufficio stampa ufficiale. Lo è per i media, lo è per i politici, scusate, io ho scelto l'unico politico che ritengo tale sulla faccia della terra a oggi, e addirittura la cosa divertente, questo è il tweet di Obama, se vedete l'account è et POTUS, President of the United States, perché ha l'account Twitter che passa di mano in mano, cioè l'account Twitter quando Obama ha mollato, vabbè. Se l'è preso Trump e se lo passano in questo modo, e poi ultimamente è arrivato anche il Papa, sì. Che
anche lui con account Pontifex, quindi anche questo passerà di mano.
Fra l'altro, secondo me c'è stato un momento in cui avevano il doppio accesso, no? Perché
è giusto, è vero.
No, è vero. Quello è un problema, perché se l'autenticazione a due fattori è un casino, perché devi passarti anche lo smartphone, se no non accedi. E quindi...
No, poi mi immagino Papa Francesco che legge le robe scritte da Ratzinger e si mette dice no.
quello poi ci torniamo, perché una delle... Vabbè, non faccio spoiling, okay. Sennò... qual è il problema? Il problema è che Twitter in molti casi viene un filino sopravvalutato a livello di affidabilità, proprio perché... ha questa modalità di fruizione da parte di politici, istituzioni, eccetera, eccetera.
L'ha detto Twitter, tipo?
L'ha detto Twitter, o Tizio l'ha detto su Twitter, però non sempre le cose vengono verificate. Allora, io presente, mi è capitato di intervistare Marina Petrillo, che mi sa che molti di voi conoscono comunque, giornalista.
Già sentita,
sì, vero? Sì. Conduttrice di Alaska, Radio Popolare, la quale aveva fatto un lavoro strepitoso durante le primavere arabe seguendo proprio tramite Twitter. Ecco, quando ne ho parlato con Marina, lei mi spiegava che sì, Twitter grande strumento, ma il metodo che utilizzavano loro era su un posto trovare tre contatti che non si conoscessero tra di loro, instaurare con loro un rapporto, capire chi fossero, parlarci, verificare che fossero persone vere e per ogni notizia avere la conferma da tutti e tre. Straba qua non succede più, o almeno molti.
No, allora, è uno strumento straordinario. Allora, molti giornalisti, anche molte redazioni dicono non ci serve più l'agenzia di stampa, tanto c'è Twitter. Sì e no, nel senso è vero che ormai su Twitter, essendo popolato, come abbiamo detto prima, da quel tipo soprattutto di utenti attivi, è chiaro che veramente poter accedere a un luogo dove vedi Elon Musk che discute con Jack Dorsey, che è il fondatore di Twitter, sulle potenzialità delle prossime incarnazioni del web di cui si sta discutendo tanto in questi giorni, è qualcosa di eccezionale, qualcosa che di sicuro su Facebook non succede. Però quello è la possibilità di accedere facilmente a contenuti che comunque poi fanno notizia, perché è ovvio che se Elon Musk e Jack Dorsey discutono del futuro economico del pianeta digitale, è una cosa interessante da riportare. Un altro è dire: breaking news, 62 morti per qualcosa che è successo chissà dove, dove l'hai visto su Twitter? Lì no, perché lì, anche perché poi lì ci sono quelli che ci giocano, ci marciano e lo utilizzano proprio per farti cascare come un pirla, come più volte è successo.
Sì, a me è capitato qualche settimana fa, forse, guerra in Ucraina, un noto quotidiano di news online fa la diretta, cioè Repubblica, ok? Fa la diretta, a un certo punto io vedo fra i titoli che scorrono nella diretta attacco a X, non mi ricordo il nome della città, 40 morti, dico, oh, 40 morti. Dopo due ore, sindaco di X, nessuna vittima nell'attacco. Detto, calma ragazzi, un attimo, vado a rivedere il primo e poi leggendo sotto era, l'ha detto in un tweet un deputato di Kiev che stava a 300 km da quel paese, che probabilmente l'ha scritto su Twitter, e però un collega ha pensato bene di riprenderla come notizia. Allora, qual è l'effetto di sta roba qua? Per esempio questo qui. Non so se avete presente la vicenda. Note trasmissioni televisive in Italia che stanno a dibattere per delle ore sullo schema dell'acciaieria di Mariupol. Ecco, quello schema lì l'hanno preso su Facebook da un analista russo. Peccato che questo fosse il progetto di un gioco da tavolo in cui qualcuno l'aveva pubblicato online, e hanno parlato per due ore di dove potevano asserragliarsi, come sarebbero arrivati i russi, eccetera.
Cioè, allora, hanno giocato in pratica per due ore?
Sì, sì. Hanno giocato loro, figura di palta.
Ma l'hanno ripreso tutti, sì, tra sì, l'altro sì. È finito ovunque, ed è uno dei, questo secondo me, questo qua è un avvenimento simbolico di due cose. Uno, lo vedo sui social network e tendo a crederci, che è un po' il tipo, l'ho visto su Twitter, è un po' come quando mia nonna mi diceva l'ha detto la TV, che era tipo la patente di verità, l'ha detto la TV, ma ovviamente non era così. Adesso è ancora peggio perché sui social c'è ancora meno controllo. Due, la fretta di uscire con qualcosa di così affascinante, intrigante, scioccante, senza fare più di tanta attenzione alla veridicità.
Vabbè, io una cosa che vedo regolarmente, allora, scrivendo in un settore di nicchia, di molto nicchia, quello che succede cos'è? Che c'è la fonte che dà la notizia, magari è un report, un PDF di 20 pagine dell'Università della California, c'è il primo giornalista che si sciroppa tutto il PDF e scrive l'articolo, poi tutti gli altri riprendono da lui. Qual è il risultato? Mi è capitato più di una volta, io sono di quelli che va a controllarsi la fonte, che magari quello sbaglia un numero, ma non di poco, magari nell'ordine da 1 a 1000, e tutti gli altri lo riprendono.
Il telefono senza fili fatto male.
Telefono senza fili fatto male online. Quindi paradossalmente in una situazione in cui noi avremmo gli strumenti per poter verificare la notizia, avere un mucchio di informazioni, eccetera, eccetera, no, una schifezza, anche perché, parentesi, finché paghi 5 euro ad articolo il giornalista,
certo,
che lo fa,
non
è che
puoi
dedicare più di
10
minuti a farla quella notizia perché deve pagare l'affitto.
Certo.
Quindi un problemino da quel punto di vista c'è. Certo. Ora, diciamo che Twitter è frequentato da persone, istituzioni, anche un po' di buon livello, però non è che sia un paradiso, perché
no.
se vogliamo le schifezze su Twitter, ci sono, nel senso che, poi non so perché ne ho messe due di bracconeri, però vabbè, questo è un forza novista.
Ma è quello che faceva Classe di Ferro, è lui?
No.
Sì. Bracconeri? No. Bracconeri è quello che faceva Ragazzi a Terza C.
Ah, era Sacchi. Okay. Sacchi.
Sì, esatto. Sì,
esatto. Sì. Eccolo. Sempre lui, per concludere, vabbè, con un classico. Che,
ah, vabbè, certo.
Vabbè.
Vabbè.
Sui tweet di Feltri io potrei farci una puntata intera da un'ora in cui potremmo andare avanti. Ecco, esatto. No, il problema fondamentale è che Twitter, a differenza di altri social network, porta i flame in una maniera incredibile. Perché se volete vedere quello di Bracconeri, lì cita Cecil Kienge.
Sì.
Allora, la cosa di poter citare è che tu in pratica prendi una persona, è come se qualcuno a un certo punto bussasse a casa tua e ti dice: tu adesso fai questo dibattito con me per forza.
Sì, perché tu la citi e se non rispondi davanti a tutti quanti, ovviamente è come se stessi nicchiando, stessi conigliando, detto...
Esatto.
Cioè, ti stai sottraendo a quello che è una chiamata al discorso.
È come se ti puntassero il riflettore addosso, tu sì. A quel punto devi entrare in ballo.
E sei, se si chiede,
di solito mentre sei in bagno.
Esatto, e ti trovi a parlare con un coglione come Fran Bracconeri, che è un fine analista politico.
Infatti una delle nuove funzioni di Twitter dovrebbe essere quella di poter uscire da sta roba.
Ma allora diciamo che Twitter ha fin dall'inizio ha avuto la caratteristica di voler essere quello dalle maglie più larghe rispetto agli altri social. Per fare un esempio chiaro, Twitter è l'unico social network mainstream, diciamo, diffuso che ancora oggi consente la pubblicazione di contenuti porno. Sono magari un pochino più nascosti, però ci sono, basta cercarli, saltano fuori, lo faccio regolarmente,
certo.
Come avrete intuito.
Posso
ma nel senso è un elemento importante, tutto, in qualunque altro social è completamente bannato qualunque cosa, in più era anche quello in cui voleva lasciare più libertà d'espressione, voleva essere quello del free speech, della libertà d'espressione con tutto i contro in termini di bullismo, in termini di flame, quindi odio, in termini di discorsi anche d'odio che ne consegue. Infatti pian pianino anche con le nuove funzioni che citavi stanno un po' facendo marcia indietro, se Musk permettendo, poi ci arriviamo.
Sì, infatti, affrontiamo il tema Musk,
dai, io sono curioso. Sì, sì,
allora io ho provato a metterla così, perché allora mi hanno detto, vi do il teatro, ho detto usiamolo, facciamo la presentazione. Allora, questa è la classica domanda che viene fatta di solito negli Stati Uniti quando devi decidere se votare qualcuno o altro, e sulla proprietà di Twitter, secondo me, è abbastanza importante, no? Allora, questo è Jack Dorsey, fondatore di... Io da lui un'auto usata la comprerei, al massimo ci trovo 10 grammi d'erba del
cassettino, sì, stavo per dire.
Non è un problema. Già ho più paura di quello che posso trovare nel portabagagli dell'auto di Musk. A parte le batterie, perché ricordiamo che... fai un riassunto di chi è Elon Musk, giusto per i distratti, perché ogni tanto c'è sta gente che diamo per scontata, dicendo, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, vabbè.
Perché è l'uomo più ricco del mondo? Perché è uno di quelli che ha capito subito che aria stava tirando, per cui lui è diventato ricco, lui ha fondato PayPal, che è lo strumento di servizi finanziari, di pagamenti online più diffuso al mondo, l'ha fondato nel 1996 o qualcosa del genere, l'aveva vista veramente lunga, poi l'ha venduto per tipo 300, l'ha fondato assieme a altri compagni di merende come Peter Thiel, che adesso siede nel consiglio d'amministrazione di Facebook ed è ricchissimo, l'ha venduta per 300 milioni di dollari a eBay 3 anni dopo. E lì lui ha preso questi soldi e ha detto, adesso con questi soldi io voglio raggiungere i sogni della mia vita. Lui è un nerd pazzesco, per cui lui vuole andare su Marte, si è aperto SpaceX, la prima società aerospaziale privata della storia, voleva risolvere il problema del climate change, vabbè, lasciamo perdere. Comunque ha fondato Tesla, che oggi ha una capitalizzazione di mercato che è superiore alle 10 società automobilistiche che la seguono, una cosa spropositata, non vende così tanto auto, ma è chiaro che quello è il futuro, quindi gli investitori ci puntano, e molteplici altre cose, Neuralink per connettere il cervello dell'essere umano ai computer, perché poi lui ha tutte queste visioni molto futuristiche e distopiche anche, e insomma è così che è diventato l'uomo più ricco del mondo, partendo da PayPal e poi inseguendo i suoi sogni, facendo un successo, inanellando un successo dopo l'altro, c'è poco da fare.
Posso fare una domanda da profano? Ma perché uno come Elon Musk, che ok è un guardiano di soldi, però comunque guarda molto al futuro, si scanna per comprare un social che esiste da un sacco di tempo?
Adesso ci arriviamo.
Ecco, bella domanda. allora, possibili risposte. Uno, perché è matto.
Ok.
Due, allora, di sicuro non per farci soldi.
Infatti.
Perché, l'abbiamo visto prima, Twitter è un pacco da quel punto di vista, perché le pubblicità anche ci saranno, ma io non le vedo mai, per esempio.
Sì. Sono sponsorizzate.
Quello che diceva prima Daniele, cioè la profilazione degli utenti, la si fa a fatica, perché molta gente appunto lo guarda e basta, non pubblica, e tu vai a capire se io sto guardando i post di Matteo Salvini, se li sto guardando perché lo odio oppure perché sono un fervente leghista. Quindi non ci si riesce a tirar fuori più o meno niente. Il sistema dei like funziona e non funziona, perché io di cuoricini sui Twitter, a parte quando si facevano le campagne di pressione magari per il cambiamento climatico o qualcosa del genere, non le si usano. In realtà il punto è che Elon Musk con Twitter ha un rapporto tutto particolare, che ricorda un po' quello di Donald Trump, diciamo un attimino compulsivo.
Cioè che scrive con le tasche quando è in giro?
Sì, okay. Praticamente sì. Questo, per esempio, gli è costato, se non sbaglio, 8 milioni di dollari, questo tweet.
Sì, e anche la perdita della carica di presidente di Tesla.
Esatto. Cioè, lui si è svegliato una mattina e Tesla, lo diceva lui prima, con una capitalizzazione un po' importante, si sveglia la mattina e scrive sta roba. Cioè, sto pensando di togliere Tesla da Wall Street a 420 dollari ad azione. Quello che è successo naturalmente è stato crollo in borsa, disastro, la SEC, cioè l'autorità garante per le transazioni a livello finanziario, che ha alzato immediatamente il telefono dicendo ma questo che cavolo sta dicendo, l'hanno multato e da allora teoricamente Elon Musk non può fare un tweet se il suo studio legale non lo approva.
Cioè, come con i bambini, insomma.
Sì, sì, ma i bambini, sì. Ma non è l'unica che ha fatto.
No, non è l'unica che ha fatto. Lui è uno che usa Twitter in maniera compulsiva, è uno che usa Twitter in maniera estremamente furba. Lui è un grande sostenitore del mondo delle criptovalute e con un tweet lui può decidere, essendo il mondo delle criptovalute estremamente volatile, vere e proprie montagne russe speculative, lui con un tweet può fare le fortune o le sfortune di qualunque progetto legato al mondo delle criptovalute, e lui non è che lo fa ogni tanto, no, lui proprio ci sguazza, mette il logo di una criptovaluta, dice to the moon, che in gergo vuol dire la facciamo schizzare verso l'alto, e poi regolarmente succede. È solo che ovviamente poi è tutto, lui magari, chi lo sa, lui magari ci sta investendo in prima persona e poi fa un tweet e fa salire il valore di una criptovaluta. Se fai queste cose qua in borsa, con cose quotate in borsa, ti ammazzano. Se lo fai con le criptovalute non succede nulla, e quindi è tutto molto molto opaco.
Sono chiaramente i risultati di scommesse fatte con gli amici. No, perché non ha amici, però comunque...
No, secondo me, sì, lui è il miglior amico di se stesso, probabilmente. Quella cosa lì, per esempio, l'ha fatta col Dogecoin. Sì. Allora, Dogecoin è una criptovaluta...
Quello del cane?
Sì, che era uno scherzo.
Certo.
Cioè, Dogecoin l'avevano creata come scherzo perché era un meme, quello del cane Doge. E lui a un certo punto ha scritto, ah no, Dogecoin è una figata, boom, Dogecoin è diventata una criptovaluta seria,
sì,
adesso.
Sì.
Qualsiasi boiata, è come se voi foste in giro con le fish del Monopoly, eccetera. Lui a un certo punto dice che quelle diventeranno, addirittura aveva fatto gli annunci in cui diceva, in Tesla adesso accetteremo i pagamenti in Bitcoin.
Sì, e poi dopo un po' aveva detto, non li accetteremo più in Bitcoin, però stiamo pensando forse un domani di accettarli in Dogecoin. È chiaro che uno che la spara sempre a caso, in maniera estremamente compulsiva, in maniera molto poco assennata, molto poco pensata, e però ha 88 milioni di follower su Twitter, quindi questo suo uso così sbarazzino ha un effetto reale sul mondo.
Sì, poi c'è l'altro pezzo del rapporto fra l'opinione pubblica, Elon Musk, Twitter, eccetera. Questo qui è quello non è Elon Musk, cioè, allora, se torniamo indietro, no, non riesco a tornare indietro, fa niente. Quell'account,
ci vorrebbe anche un bravo computer,
se anche se ha il bollino blu, no, ma perché quando fai la presentazione sul doppio schermo tutta figa non puoi tornare indietro, perché se sbagli sono affari tuoi, anche giusto. Quello non è il vero account di Elon Musk, anche se ha il bollino blu che in realtà dovrebbe essere certificato, quello è un altro account certificato a cui hanno cambiato il nome e hanno fatto questo giochino. Allora, questo scam si chiama giveaway. Qual è il giochino? Io faccio finta di essere l'uomo più ricco del mondo e vi dico, ciao, questo è il mio indirizzo Bitcoin, del mio wallet, dove potete mandare i soldi. Se voi mi mandate un dollaro, io ve ne mando indietro due, perché ho deciso di regalare, non mi ricordo quanti, per i prossimi 30 minuti faccio sta roba qua. Uno dice, bisogna essere dei cretini per crederci.
Già.
Ci sono un botto di cretini,
sì, in tutto il mondo.
Quanti? Quanto hanno alzato?
Su questa qua mi sembra 500.000 dollari. No, anche perché ci sono tutti quelli che pensano di essere furbi, che dicono, voglio vedere se funziona, io mando un dollaro, chi se ne frega. Sì, ho capito, ma se lo mandate in 500.000?
Sì, ed è facile per uno come me, cioè, insomma, su questi social se la cosa poi inizia a girare, 500.000 persone, poi non mandi un dollaro, magari mandi 10, magari 100, qua la richiesta era di 1.000. Fai conto che sono 1.000, bastano 500 persone, che vuoi non trovare le 500 persone che ti danno? Io tutti i giorni le trovo.
Figurati, no, ma infatti a Derga non volevo mettere un cartello che... Ho scritto, se mi lasciate qua 1.000 euro, domani,
esatto,
ve ne faccio trovare 2.000.
Esatto.
Tornate qui domani sereni e va tutto bene. No, le stesse cose simili gliele hanno fatte anche su YouTube, infatti se ne è lamentato ultimamente e poi è partita subito la fake news totale su YouTube. Sì, su YouTube, in cui qualcuno ha detto, adesso Elon Musk vuole comprarsi YouTube.
Anzi.
Allora, anche lì la logica perversa di certi colleghi, il ragionamento nell'articolo era: Elon Musk ha cominciato a parlare male di Twitter e poi ha fatto un'offerta d'acquisto. Adesso sta parlando male di YouTube. E, cioè, non lo so, se domani si mette a parlare male di Joe Biden, compra Joe Biden. Anche perché YouTube costa di più.
No, ma non sarebbe logico pensarlo invece?
Non ce li hai, secondo me. YouTube a quanto me la vendi?
Allora, essendo parte di Google e quindi di Alphabet, è difficile scorporare e dare un valore preciso a YouTube perché fa parte del pacchetto, quindi bisognerebbe andare a chiederlo ai signori di Google e a tutti gli azionisti quanto, ma sicuramente YouTube è una cosa colossale, varrà 10, 20, 30 volte Twitter. Un aspetto importante che vi fa capire qual è il valore spropositato di queste piattaforme, è che l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, si sta dannando l'anima, e magari poi farà anche marcia indietro, ne parliamo, per comprare Twitter, che come abbiamo visto ha sì un impatto sociale ed economico, mediatico, fondamentale, ma in verità come social è piccolo e il suo valore economico rispecchia questo suo 47 miliardi di dollari. Comprare YouTube sarebbe impossibile anche per l'uomo più ricco del mondo. Non potrebbe tirare fuori di tasca sua tutti i soldi che servono per comprare YouTube, e questo ci dà un po' l'idea di veramente che tipo di valore astronomico abbiano raggiunto queste piattaforme che hanno cambiato il mondo d'altra parte.
Questo è l'ultimo esempio di tweet di Elon Musk. Allora, questa va spiegata un attimo.
Cosa voleva le coccole, dai?
No, non voleva le coccole, secondo me se l'era fatta addosso davvero.
Perché?
Sì, allora... se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi, perché fra le varie cose che fa Elon Musk sta inquinando la stratosfera, nel senso che ha lanciato Starlink, che è questo servizio di internet via satellite. Il problema è che gli altri si sono limitati a mandare su 2-3 satelliti, cioè ce n'è uno, KSAT, che copre tutta l'Europa da solo. Lui, siccome è lui, punta a metterne in orbita una cosa tipo 14.000, sì. E ne ha già messi 4.000.
Perché sono mini satelliti dalle dimensioni,
sì,
molto
sono
ridotte.
Sono dei robini, li spara con la sua... Si è comprato tutto, a SpaceX, c'ha i missili, quindi manda sui satelliti. Che cosa è successo? Guerra Russia-Ucraina. L'Ucraina ha un sistema per il rilevamento dei nemici sul territorio, combinato con la NATO. In pratica hanno i satelliti spia degli Stati Uniti, hanno i droni che volano, hanno tutti i sistemi di rilevamento con i radar, mettono tutto insieme e riescono a vedere dove diavolo stanno i carri armati russi. Però per saperlo sul terreno hai bisogno di una connessione a internet. Stanno usando Starlink di Elon Musk, il quale ha mandato a gratis un bel po' di router mobili da piazzare in giro. E a un certo punto il governo russo ha scritto una roba tipo: Elon Musk deve stare attento, e la sua reazione è stata questa, cioè si è spaventato di brutto.
Si è spaventato per davvero, mi sa.
Sì,
Putin qualcuno qua e là l'ha avvelenato nel corso dei decenni. Non è
pare
che...
sì.
Parrebbe, sì. Usiamo il condizionale.
Poi c'è il tema di come potrebbe cambiare Twitter. Allora...
Cioè lui se lo compra ovviamente ci vorrà giocare un po', no?
Esatto. Allora, il concetto, quello che ha detto lui è libertà di espressione totale.
Perché lo compra? Torniamo su quel discorso lì. Perché lo vuole comprare? Come diceva Marco, è bella domanda, però allora abbiamo escluso che sia per fattori economici. Sappiamo che lui è un enorme appassionato di Twitter, di cui fa un uso compulsivo, ha 88 milioni di follower, credo sia forse la persona più seguita al mondo in assoluto su Twitter. Perché lo vuole comprare? Perché è una sorta di giocattolino per il bambino più ricco del mondo, probabilmente, sotto certi punti di vista.
44 miliardi,
perché
di
no, è il mio gioco preferito, lo voglio possedere. Perché comunque ti garantisce, lui già ce l'ha un spropositato potere su Twitter che ha un spropositato impatto a livello sociopolitico-mediatico, ma se tu lo possiedi diventa uno strumento così potente che segue le tue regole, perché lui proprio lo vuole togliere dalla borsa, quindi lui diventerebbe il proprietario unico che fa e disfa a suo piacimento il funzionamento di Twitter. Altro aspetto che potrebbe essere, quantomeno vale la pena di essere preso in considerazione, è l'elemento ideologico, perché Elon Musk col passare degli anni era un vecchio libertario, iperlibertario, anarco-liberismo, quel pianeta lì, che si sta spostando sempre di più verso il mondo reazionario, fondamentalmente. Quando lui parla di free speech, quello che intende è il free speech come lo intendono Trump. I suprematisti bianchi di Trump, cioè io dico quel cazzo che voglio, non voglio nessun limite, voglio poter insultare tutti, voglio poter fare le discriminazioni che voglio, tutti i discorsi d'odio, qualunque roba, perché la libertà d'espressione è sacra, un concetto assolutamente fuorviante, tra l'altro è scorretto anche di libertà d'espressione e di mancanza di censura, che deve essere lo Stato che non ti censura, non che tu puoi dire quel cavolo che vuoi in ogni posto, in ogni consesso. Lui si sta avvicinando sempre di più a questo mondo da appunto suprematisti bianchi, da alt-right stile Donald Trump, e sta facendo sua anche una parte di questa ideologia. Quando lui ha proposto all'equivalente della Consob, l'organo di vigilanza della borsa, la possibilità di acquistare Twitter, lui ha proprio scritto: è uno strumento per la libertà d'espressione, io voglio comprarlo per unlocking, per sbloccarne tutte le potenzialità. Vuole praticamente plasmare Twitter a sua immagine e somiglianza, perché è convinta che quella sia la cosa giusta da fare. Andando così, e chiudo, scusami, andando così in controtendenza rispetto a quella che è stata la tendenza di tutti gli altri social network, che col tempo hanno capito che bisogna un po' serrare le maglie, altrimenti diventano dei posti invivibili, dove più sei incivile e più hai successo. Abbiamo capito che non funziona, stiamo cercando di tagliare i rami secchi, teorie del complotto, estremisti di destra e tutto questo mondo qua. Lui invece vuole cancellare tutti i progressi che sono stati fatti in 10 anni di disastri e riportare indietro le lancette del tempo. È anche un po' veramente anacronistica come visione.
Sì, no, infatti ha avuto anche dei problemi, perché a un certo punto lui si era schierato, non so se ricordate la vicenda dei camionisti in Canada, che per le proteste contro la richiesta della certificazione del vaccino avevano bloccato le strade. Lui a un certo punto si era schierato con i camionisti, quindi area Novax, suprematisti bianchi, cioè mettevano insieme un po' tutte, sì. E aveva postato un tweet in cui paragonava il primo ministro canadese Trudeau a Hitler, e gli è arrivata una stampata.
Ma no. Scusami, se lui prende Twitter e ci fa questo uso qua, non crolla all'istante un po' come la... Come si chiamava il social, quello di superdestra, che non si è cagato nessuno tranne quelli di superdestra?
Parler.
Ecco, quello lì.
Sì. No, allora, quello che vuole fare lui... Io ho in corso una scommessa con Andrea Di Stefano, perché Andrea...
Ok.
Andrea è convinto che... perché Musk ha detto chiaramente che lo ritira dalla borsa. Cioè la fa diventare una private company, non una public company, okay. Quindi, dicendo, e lui l'ha detto proprio, per farlo diventare come lo penso io, l'attuale modello non funziona, e ha una logica sta cosa, perché ogni volta che noi leggiamo Facebook è stata multata per non aver contrastato le fake news, stessa cosa per Instagram, eccetera, TikTok, eccetera, eccetera, il vero danno che ricevono queste società non è la multa, perché la multa al massimo nel nuovo regolamento europeo dovrebbe arrivare al 6% del fatturato annuo. Ora Elon Musk, secondo me,
non è un problema.
No, sì. Poi abbiamo visto il fatturato di Twitter, gli devo dare dei
soldi.
Soldi. È un problema. Qual è il problema vero? Che quando ti arriva la multa crolla in borsa, e lì sì che fa male. Se tu la ritiri dalla borsa e diventa la tua, come salumiere che ha la sua salumeria e non è quotata in borsa, non gliene frega niente, a quel punto lui può tranquillamente fregarsene delle regole europee sul controllo fake news, non farsi problemi a bloccare le peggio schifezze che vengono pubblicate. E quindi, allora dicevo, Andrea Di Stefano è convinto che lui in realtà abbia un piano di poi ricapitalizzazione in borsa? Secondo me no, vedremo chi vince la scommessa. Ma
prima di tutto deve riuscire a comprarla.
Prima di tutto deve riuscire a comprarla, però io volevo andare sui vari cambiamenti che ha già proposto. Allora, a parte uno che circolava su internet, nel senso che Musk è uno a cui i cambiamenti piacciono. La fotografia a destra è del 99.
È body shaming.
Sì.
No, è Musk, no, è Musk shaming.
È Musk shaming. Quella invece è la fotografia attuale. Qualcuno ha fatto ipotesi su quale possa essere il nuovo logo di Twitter. Che potrebbe essere così, però... Allora, a parte il body shaming che avevo voglia di fare, la prima cosa che ha proposto è di introdurre, ha fatto proprio un sondaggio su Twitter a tutti i suoi follower, la possibilità di editare i tweet. Lui la giustifica col fatto che spesso e volentieri, siccome li scrive in fretta per far crollare la borsa, sbagli a scrivere e quindi dovresti poterli correggere. Ora, c'è un piccolo problema però, nel momento in cui abbiamo fatto tutto il discorso per cui Twitter è diventato una specie di organo ufficiale di stampa, in cui ci sono anche politici che si esprimono in un certo modo, una cosa è cancellare un post, un tweet, un'altra è modificarlo.
Perché è pericolosissimo.
Tu,
cioè, allora, sì, è assolutamente. Bisogna la possibilità di modificare i tweet per sempre è assurdo, perché io magari scrivo una cosa, questa diventa virale, poi cambio tutto e faccio dire un'altra cosa. Magari c'è la possibilità di, non so, editarli entro 5 minuti dalla pubblicazione, quello potrebbe magari avere un senso.
Sì, quello sì, magari, oppure finché qualcuno non te lo commenta. Ah, no, vabbè, cioè, oddio, comunque, se non te lo commenta, dicendo quella che hai sbagliato a scrivere.
Diciamo che quando fai un tweet e dopo mezz'ora ti rendi conto che avevi scritto, che cavolo ne so, avevi ciccato un congiuntivo, cioè, un po' ti rode che non di non poterlo correggere. In quel caso, vabbè, cancelli, pace.
E inoltre quello che vorrebbe proporre è anche proprio il cambio di formula, nel senso che dice, per stare in piedi io vorrei metterlo a sottoscrizione, quindi a pagamento, soltanto però per quelli col bollino blu. Ah. Quindi il Papa,
beh, potrebbe avere senso o no?
Sì, può avere un senso, poi vediamo chi è disposto a pagare per stare su un social network, perché questo è un po' il famoso discorso, quello quando qualcosa è gratis, il prodotto sei tu, ma ci siamo abituati al fatto che tutto sia gratis.
Siamo abituati al fatto che tutto sia gratis. Twitter ha una utenza molto affezionata, l'idea potrebbe essere meno strampalata di quanto sembra all'inizio, però è ovvio che vai a ridurre ancora più il suo... lo rendi sempre più un mondo ristretto, proprio di appassionati, proprio di gente che è disposta a pagare, di gente che non ne può fare a meno, per un social network che ha l'ambizione di essere il posto dove le cose succedono e la gente può scoprire in diretta che cosa sta succedendo nel mondo, renderlo a pagamento significa veramente ridurne sicuramente la portata.
Ci andrebbe verso la newsletter praticamente grossissima,
sì.
Newsletter.
Una grossissima,
sì,
newsletter,
esatto, che poi in realtà è una formula che sta prendendo piede per esempio nel giornalismo, perché
sì,
sono sempre di più le newsletter di giornalisti indipendenti che con le sottoscrizioni, un esempio è, io resto sempre nel mio, Guerre di Rete di Carola Frediani, che è cominciata come newsletter con una serie di donatori, io do 5 euro al mese, una cosa del genere, e però è un prodotto editoriale fatto bene in cui salti tutta la filiera.
Quello è il frutto dell'avidità dei giornalisti che già vengono strapagati per il loro servizio, sì, e esatto, vogliono ancora di più.
Ancora di più.
Pazzesco.
No, ma infatti poi ci compreremo Twitter.
Sì,
c'è già, breve, no, sì. L'ordine dei giornalisti ha già avanzato.
Sì, 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 sì.
C'è una quinta colonna dell'ordine dei giornalisti per comprarci Twitter. No, però uno dei progetti, per esempio, che era uscito su Twitter era quello di creare degli account premium che permettessero di far pagare le persone per seguire determinati contenuti più ampli, perché ricordiamo Twitter è nata con un limite di 140 caratteri per tweet, poi sono diventati 280. E l'idea è quella che ci possono essere degli account plus che possono scrivere dei veri e propri contenuti, però per leggerli bisogna pagare. Diciamo che è un po' la paranoia di Twitter, che non ha mai trovato il modo di monetizzare.
Twitter non ha, ma non solo non ha mai trovato il modo di monetizzare, Twitter non ha mai capito che cos'è. Cioè, fin dall'inizio Twitter ha vissuto in una perenne crisi di identità che fa sì che veramente se ne senta parlare tantissimo, come dicevamo, pochi lo utilizzano. Che cos'è Twitter? È un social network. Se è un social network ha un errore veramente alla radice. Una cosa che caratterizza tutti i social network, a partire da Facebook e Instagram, è che hanno la capacità di far sentire qualunque, ciascuno di noi, anche nella sua totale inutilità, una superstar. Uno fa un post su Facebook in cui dice la sua opinione, ovviamente sempre assolutamente importantissima, sul tema della giornata, e riceve quei, non so, 15 commenti e 60 like che ti fanno dire, caspita, però vedi che ho una voce,
sono famoso.
Importante. I social questo fanno, soddisfano il nostro ego in maniera, tra l'altro, anche proprio, sono ingegnerizzati per soddisfare il nostro ego e quindi creare dipendenza e farceli usare. Ecco, Twitter da questo punto di vista ha sbagliato completamente. Perché chiunque lo utilizzi sa che tu puoi avere anche qualche centinaio o anche poche migliaia di follower, quindi comunque parliamo anche di numeri che fanno di te una persona con un piccolo seguito. Ecco, nella maggior parte dei casi tu posti qualcosa e questo finisce nel nulla, un like, dici, vabbè, ma sono veramente uno sfigato, due. Cioè è molto, ed è questo che rende l'utilizzo di Twitter frustrante e fa sì e contribuisce a renderlo veramente utilizzato soltanto da persone che hanno un seguito veramente importante e che quindi spesso sono celebrità anche fuori dal mondo dei social. Quindi che cos'era Twitter? Se è un social network che ha fallito, se vuole diventare una piattaforma di newsletter, account a pagamento, vedremo. A un certo punto voleva essere il posto che trasmette trasmetteva grandi eventi in diretta, tipo no? Twitter viene utilizzato molto spesso come secondo schermo, quindi io sto guardando per esempio Sanremo e nel frattempo lo commento su Twitter. E a un certo punto avevano detto, vabbè, ma io divento sia il primo che il secondo schermo, trasmetto in diretta grandi eventi su Twitter e le persone li commentano sotto, fallimento totale. E allora diventiamo una sorta di testata giornalistica che le persone ci seguono per seguire in diretta cosa sta succedendo con tweet curati, in cui mettiamo assieme, facciamo dei sorti di piccoli prodotti editoriali, non è andato da nessuna parte. Twitter, ci sono un sacco di articoli statunitensi che usano questa loro metafora, per cui dicono la strategia di Twitter è buttare quante più cose contro il muro e vedere se prima o poi qualcosa resta attaccato. Le provano tutte per ora, però ciò nonostante, grazie a questa sua particolarità, eccezionalità, comunque siamo qua a parlarne.
Sì, no, anche perché mi veniva in mente, mentre Daniele parlava della questione del secondo schermo, c'è stato un periodo, che per fortuna sta finendo, in cui le redazioni e i giornalisti ti chiedevano di andare a una conferenza stampa, non solo coprirla con l'articolo dopo, ma coprirla in diretta twittando, di solito dei quote, dei virgolettati di chi stava parlando.
Insegnano da scuola che col cellulare in mano non puoi seguire bene.
Allora, il risultato qual era? Io mi sono sempre rifiutato di farlo, però avevo i colleghi di fianco che passavano il tempo a twittare e poi mi dicevano, cosa ha detto?
leggi quello che hai scritto, scemo.
Cioè, sentiva questo mormorio costante nella sala stampa in cui tutti erano, cos'è che ha detto adesso? No, perché sai, stavo twittando, vabbè ragazzi, cioè, andate in due, uno twitta e l'altro fa l'articolo, cioè non puoi prendere gli appunti e scrivere i tweet insieme.
Interessante.
Vabbè, altro cambiamento che potrebbe esserci, visto e considerato che Elon Musk dice che deve essere un posto assoluta libertà di parola, primo emendamento, eccetera, anarcocapitalista, libertario, eccetera, che tornerebbe questo signore qua. Allora, Twitter, fra i pochi meriti che ha avuto, è stato di essere stato il primo a cacciare a calci Donald Trump.
Però faceva molto ridere Trump su Twitter.
Sì, sì. Meno quando ha fatto quel casino il 6 gennaio, adesso
no, vabbè,
c'è in corso,
okay,
il processo.
Certo.
Sì, cioè, quando minacciava di sparare i rivoltosi di Black Lives Matter. Cioè.
Sì, esatto. Volevo mettere, l'avevo scaricato il tweet di
ma
Trump.
Ma ti sei rifiutato?
No, poi mi urtavo, ho detto certe cose è meglio archiviarle schifo, per sì. Sempre, almeno ce ne liberiamo. Però ha già detto che non è interessato perché si è fatto il suo social network.
Sì, Donald Trump si è fatto il suo social network, è un flop incredibile, si chiama Truth Social, il social della verità, così, giusto per capire l'ego.
Vabbè,
di Donald Trump. Non sta andando da nessuna parte, l'ennesimo piccolo recintino, piccola riserva indiana di estremisti di destra che hanno già Gab, hanno già Parler, adesso hanno anche questo Truth, sono lì loro, Amit belli contenti, Chan, che se la contano tra loro raccontandosi aneddoti fascisti. E, va bene, sono le loro riserve, pro e contro. Da una parte abbiamo meno sott'occhio che cosa bolle in quel sottobosco lì. Dall'altra gli togliamo la possibilità di fare proselitismo, perché sono lì in questi posti, appunto, queste piccole riserve. Tornerebbe Trump? Non è interessato, lo dice. Qualora dovesse succedere, voglio vedere se rinuncia ai suoi 100 milioni di follower e allo strumento che fondamentalmente gli ha permesso, ha contribuito in maniera importante a farlo diventare presidente degli Stati Uniti. Bisogna capire se è giusto o meno, perché comunque questo è un tema scottante. È giusto che Twitter prenda la decisione di sottrarre all'uomo più potente del mondo il suo megafono?
L'uomo più potente del mondo?
Quando era presidente degli Stati Uniti. Gliel'hanno tolto che era ancora in carica. Per me sì, nel senso, è un luogo privato che ha preso questa decisione. Il fatto che io sia favorevole, personalmente, la mia opinione, però non significa che sia una cosa così, che si prende alla con una decisione senza controindicazioni. Vuol dire comunque che questi strumenti oggi hanno il potere di dare una voce e poi di toglierla quando non gli va più bene alla persona più potente del mondo. Cioè, io sono d'accordo, sono luoghi privati, bisogna sottostare a certe regole, sono scritte, chiaro e tondo, lui le ha infrante in qualunque modo possibile e immaginabile, a un certo punto ti banniamo.
Credo anche parte della Convenzione di Ginevra.
Esatto, sì. Per me ci sta, per me io ero favorevole, anche perché ne stava facendo veramente un uso, ha incitato alla rivolta contro la democrazia. D'altra parte fa impressione pensare che queste piattaforme private siano dotate del potere di dare voce e toglierla al Presidente degli Stati Uniti e chiunque altro.
Sì, anche perché questo è un caso limite. Allora, io normalmente sono abituato a fare questo ragionamento. Io preferisco lasciare la libertà di espressione a tutti, in modo che quando uno dice una cazzata pazzesca la possano leggere tutti. Cioè, nel senso, quando Putin si paragona a Pietro il Grande, preferisco che tutti lo leggano piuttosto che no. Il limite appunto arriva quando stai telecomandando una rivolta a Capitol Hill tramite Twitter, perché lì diventa un problemino. Ma torniamo a Elon Musk, l'acquisto del... c'è il problema dei bot. Mm. Questo lo ruba, è di Wired, tutto coperto da copyright, quello che ho messo.
Non lo diremo nessuno.
Tanto non è in onda questa, esatto. Quindi posso negare tutto, ve lo siete immaginati, non c'era una presentazione oggi.
I bot sono questi strumenti automatici, questi account automatici utilizzati nella maggior parte dei casi per coordinare campagne virali. Il Movimento 5 Stelle in Italia e anche la Lega ne hanno fatto un uso, hanno fatto scuola da questo punto di vista. Cosa significava? Che Di Maio twittava qualcosa e poi c'erano migliaia, decine di migliaia di questi strumenti automatici che automaticamente lo ritwittavano, quindi magari avevano anche 5, 10, 15 follower, pochissima roba. Poco importa, l'algoritmo vede che 100 account stanno ritwittando contemporaneamente un certo contenuto e questo permette all'algoritmo di capire che quello è un contenuto a cui dare enorme visibilità. Quindi queste campagne coordinate tra account veri, sostenitori, gente pagata, gente che aveva molti più account, bot che rispondono automaticamente quando gli viene dato il comando di agire, e questo è uno degli strumenti per definizione per disseminare, per propagandare la disinformazione, disseminare fake news, e fare propaganda politica e quant'altro. È un bel problema, perché quando tu hai un social network in cui ci sono una quantità devastante di bot, difficilmente il clima di quel social sarà piacevole, credibile e pulito. Fa ridere che Donald Trump ha detto... Elon Musk quando ha
che lapsus detto, interessante
si stanno fondendo in un'unica personalità Elon Trump suona anche bene, e ha detto compro Twitter per fare piazza pulita dei bot. Adesso sta facendo un po' marcia indietro, ha detto non compro Twitter perché ci sono un sacco di bot. Qualcosa non torna.
Ma io fra l'altro l'altro giorno ho scoperto una cosa, devo dire che non ho mai usato tanto Twitter, ma ho scoperto una cosa allucinante, cioè c'è una funzionalità per cui si può concedere a una terza parte di usare il tuo account di Twitter per scrivere quello che vuole.
Ma dai.
A me è capitato in i giochini stupidi da tablet, vedo un logo Twitter e dico che è sto qua? Ottieni dei premi se ci consenti di avere l'accesso. Cioè,
ciao! Questo,
sì, giuro. Ora,
ti do dei premi se mi dai le chiavi di casa tua.
Esatto, ma considerato come funziona questo strumento, proviamo a immaginare sta cosa, anche perché quello che succede di solito è che tu gli dai il permesso, te ne dimentichi, questa società poi viene venduta a qualcun altro, viene rivenduta, poi viene rivenduta ancora e poi ti ritrovi
che sei un bot.
Che stai mandando, sei un bot di Di Maio.
Sì. Sì.
Quindi...
è la zombificazione degli utenti.
Sì.
Esatto.
Paura.
Mi piace, te lo ruberò questo.
Vabbè, tanto oggi vale tutto, cioè abbiamo le immagini di Wire.
Sarà il titolo del prossimo speech. Allora, noi l'abbiamo detto all'inizio, ma si possono fare domande, eccetera, anche perché
avete
persino
un minuto per fare delle
abbiamo
domande.
Abbiamo 2 minuti, quindi con quest'opera d'arte che ho fatto ieri mattina nel...
Non male.
Se ci sono domande io vi lancio il microfono, se no no. Hai visto, mi sono tolto, che signore. Gli applausi erano per voi, mi sono tolto.
No, vabbè, devi prenderli anche tu, perché...
No, o le domande le facciamo adesso, anche perché abbiamo veramente 60 secondi, oppure potete tranquillamente insidiare Schiaffino e Signorelli
per
poi
tutto
al bar.
Il giorno siamo in giro a contribuire al consumo di birra. Allora lui aspetta, il gelato per un motivo.
Devo fare solamente fammelo fare, grazie.
Figurati, ma no, è una domanda proprio anche stupida, ma alla fine lo sta dite che sta facendo un passo indietro sul fatto di comprarlo. Quindi potrebbe essere anche che non lo compra, e mi chiedo chi l'ha creato, che ha tutta questa idea confusa, no? Su cosa deve farci, e che sembrava un personaggio diverso, perché lo vende a lui?
Perché non è?
Ah no, Jack Dorsey, dici? Quello, il fattone di prima. No, allora il fattone di prima è praticamente, lui è uscito da Twitter, e Twitter è un SPA, quindi ha un consiglio di amministrazione, c'è un amministratore delegato che fra l'altro Elon Musk ci ha già litigato,
sì,
perché non si fa mancare niente. E allora, perché si tira indietro? Secondo me si è un attimino spaventato perché in realtà il capitale personale di Elon Musk mi sembra sia sui 6 miliardi di dollari.
Poco.
Sì, comunque poco. Il resto dovrebbe arrivare da azioni di Tesla, azioni di Starlink, azioni varie, eccetera. Credo che abbia cominciato a capire che magari qualche rimbalzo c'è, nel senso...
Sì, secondo me, ci sono, secondo me questa è la classica cosa che lui ha fatto, ha buttato lì in maniera impulsiva, mi compro Twitter, così si è svegliato la mattina e ha detto, però ovviamente lo Twitter, non è che si limita a pensarlo. E poi tu ti ritrovi a un certo punto a essere infognato in una cosa in cui c'è tutto il mondo che parla del fatto che tu compri Twitter e diventa un po' una sorta di profezia che si autoavvera. Secondo me in parte un po' lui si è trovato in una cosa che forse non aveva capito, che non poteva limitarsi a spararle e basta. C'è sicuramente quell'aspetto lì, cioè 47 miliardi di dollari per una persona che ha quasi tutto il patrimonio investito in azione significa che per comprare devi vendere azioni facendone calare il prezzo, quindi rischi di pagare il doppio fondamentalmente. Vuole un po' tirare sul prezzo, ha visto che marasma è successo e quali sono anche i rischi in termini di libertà d'espressione, poi allora le persone si aspettano certe cose da te, diventi il paladino dell'estrema destra, ha visto che insomma rischia di diventare una gran polveriera, magari poi lo compra lo stesso perché è il tizio quando fa una cosa di solito poi insomma la porta a termine. Dall'altra parte secondo me sta cercando un po' anche magari una scappatoia perché ha capito che è una bella rogna. Ma perché uno deve voler comprare Twitter? È una rogna pazzesca. Sì, anche io non lo comprerei.
Neanch'io. Ci farei altro. Allora io vi invito a... Intanto grazie per essere venuti alle 10:30 del mattino. Che... vi invito adesso a uscire perché abbiamo questo mandato fisso. A mezzogiorno comincia qua un bello show con Claudio Iampaia e Giuseppe Mazza, per il quale però bisogna fare una cosa un po' complicata, perché siccome hanno fatto un investimento, per far quello si paga un biglietto, che è un biglietto dell'Operazione Primavera, quindi si sostiene la radio. Comunque però mi hanno chiesto di staccare alle 11:30 per forza, perché devono staccare, sbigliettare come si usa in gergo, e poi ci vediamo durante la festa.
Grazie.
Grazie a voi.
Ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi. Ed ora sei zop e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop, all you need is pop, scegli radio pop.